siamo puntualissimi come le altre volte. Chiedo scusa del microfono un po' di fortuna, ma ci sono problemi sul microfono centrale. Alcune note tecniche le ripeto per tutti. Chi non ricevesse le mie mail, sia negli avvisi dei corsi biblici, sia nel commento al Vangelo della Domenica e altre iniziative che facciamo, gentilmente mi lasci scritto il suo nome. Chi non ha la mail e vuole lasciarmi l'indirizzo di casa, me lo lasci, due volte l'anno sarà raggiunto dal cartaceo. Altre cose da dire: chi avesse volesse mettere un manifesto dei corsi biblici di quest'anno nella sua parrocchia, gruppo, movimento, bar, qualunque posto dove possa metterlo, le metta, lo prenda, mi fa un piacere. Dicevo, quest'anno c'è una continuità di corsi biblici, perché avete visto, cominciamo con il corso sui Salmi, la preghiera di Israele, di Gesù e della Chiesa, che ci impegnerà fino a Natale, al martedì qui al Sant'Anna. Continueremo con la lettera ai Romani al mercoledì, a partire dal 18 gennaio fino a tutto febbraio, nella parrocchia di Sant'Anna. Io ormai sono sotto il segno di Sant'Anna, o istituto o parrocchia, che è in via Brione 40, vicino a Piazza Rivoli, comodissima al metro, a pochi metri dal metro. Poi continueremo al lunedì alle 18.30 nel mese di marzo l'Evangelo della famiglia, matrimonio cristiano e situazioni di fragilità dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco, al Chi cerca trova, questo spazio aperto anche ai non credenti che si trova in Corso Peschiera 192 in Terranova. Ma avete poi l'elenco anche degli altri incontri qui. Altre cose da dire: ci sono i miei libri. Io insisto molto sui miei libri perché, uno, perché ci tengo che la parola di Dio si diffonda, due, perché sapete che tutti i ricavati dei miei libri, e come di qualunque altra iniziativa, sono sempre per sostenere il Comitato Roraima, di cui sono segretario, che lavora con i popoli indigeni del Brasile, martoriati dai bianchi, massacrati dai bianchi, e gli unici che li stanno difendendo attualmente nello stato di Roraima sono i missionari della consolata e la Chiesa in genere, e noi dobbiamo davvero sostenere questi eroi che si battono. Io qui l'onore di avere presente il fratello del grande padre Silvano Sabatini, che ha inculcato in me e negli altri amici questo amore per il popolo indigeno e che è stato questo grande difensore degli indios, mancato purtroppo l'anno scorso a più di 90 anni, ed è che colui che scoprì gli indios Yanomami e che poi dedicò tutta la sua vita, ecco, alla difesa di questi popoli martirizzati dalla cattiveria dei bianchi. Allora, vedo che c'è qualche faccia nuova rispetto alla volta scorsa, e allora farò un rapido sunto della puntata precedente in questi termini. Primo, perché è importante pregare con i salmi? È importante pregare con i salmi perché in questo periodo un po' squallido, come dice Ravasi, non lo dico io, di zuccherose devozioncine e zuccherate devozioncine, è bene ritornare con forza alla parola di Dio. Perché se la Bibbia non contiene soltanto la parola di Dio data a noi, ma anche un libro di preghiere, vuol dire che Dio vuole che lo preghiamo con i salmi. Nessuna altra preghiera è ispirata, se non il Padre Nostro, abbiamo detto l'altra volta. Sono pie devozioni, più o meno belle, ma è una cosa vergognosa che dopo il rilancio post-conciliare del Salterio in mano a tutti, in mano ai laici, qualcuno mi ha chiesto se sono un prete, lo sapete, sono un medico internista e geriatra, medico e biblista, non so se faccio più medico più biblista, ormai è una roba mista, non si capisce più, sono un papà e un nonno, quasi di due nipoti, però ne di uno fra un mese di due, e quindi sono un laico. Però dicevo, in mano ai laici il concilio aveva dato questa potenza del Salterio che è andata via via scemando durante questi ultimi 50 anni. Allora bisogna ritornare con forza a questo libro, perché è il libro con cui Dio vuole essere pregato. Tutte le altre preghiere che tirate fuori saranno belle, saranno care, titillando il vostro cuore, ma non sono parola di Dio. I salmi sono parola di Dio per noi, cioè è il libro con cui Dio vuole essere pregato. Dio è il papà che insegna la sua voce, che insegna ai suoi figli, che insegna ai suoi figli la lingua, e la lingua di Dio è la lingua dei salmi. Quindi è fondamentale che torniamo con potenza ai salmi. Abbiamo detto la volta scorsa, cercato di capire cosa fossero i salmi. Dicevamo che Israele è un popolo che sa pregare, ogni più israelita prega almeno 3 volte al dì, tramonto, mattina e mezzogiorno. Queste preghiere vengono raccolte e nascono i Tehillim, cioè quelle lodi, quelle lodi, perché se fosse semplicemente le lodi sarebbe Tehillot, dalla radice HLL, che è la radice di Alleluia, lodate Yah, lodate Dio, Quindi quelle lodi lì. Quando il primo libro dei Ketubim, degli scritti, cioè il libro dei Salmi, distinto da Torah e profezie, viene tradotto in greco dai 70, i 70 traducono Mizmor, cioè inno, che è il titolo di 57 salmi, con la parola psalmos, dal verbo psallen, che vuol dire toccare le corde con il plettro. Già vi dice che quindi i canti erano suonati, erano dei canti, i salmi erano dei canti, sono dei canti essenzialmente per strumenti a corda, poi vedremo anche a fiati, cembali, eccetera, eccetera. Il libro dei salmi è stato redatto sicuramente tardi, dopo il ritorno dall'esilio, si dice addirittura tra il 200 e il 150 avanti Cristo, però raccoglie delle preghiere che sicuramente risalgono almeno all'anno 1000. Quindi raccoglie preghiere che hanno vissuto 8 secoli e che sono state anche rivissute, rivisitate, riabitate, ripresentate in forma diversa, perché gli oranti hanno utilizzato quello schema per inserirvi magari nuove situazioni di vita personale, sociale, comunitaria, politica, eccetera. I Salmi erano, abbiamo detto, un libro liturgico. Qualcuno pensa che fosse il libretto dei canti in uso al Tempio di Gerusalemme, per capirci. Abbiamo visto che alcuni servivano per delle liturgie pubbliche, altre per, quindi, il ciclo giornaliero, il ciclo settimanale, le grandi feste, eccetera, eccetera. Altre per delle liturgie occasionali, quella dell'arca, quella dell'azione di grazie per eventi nazionali importanti, processioni, pellegrinaggi, suppliche. Alcune erano per il re, torneremo oggi su questo argomento, altre invece erano liturgie private, penitenziali, voti, ringraziamenti, suppliche. Ma forse il salterio era soprattutto la Torah dei poveri. Perché? Perché possedere una Bibbia a quei tempi era qualche cosa quasi di inconcepibile, perché una Bibbia costava circa 30.000 euro, non come adesso che con 30 euro prendete già le più belle, 30.000 euro. Quindi gli Anawim, i poveri di Dio, erano coloro che si accostavano alla parola di Dio tramite il libro più piccolo, che era appunto il libro dei Salmi, che veniva letto specie nelle aburot, cioè le fraternità di vita dei rabbini e dei loro discepoli, che era letto nelle famiglie. Quindi il salterio era la piccola Bibbia, diffusa soprattutto tra i laici, tra gli yasidim, i fedeli, anche quando il sacerdozio fu infedele e secolarizzato, come al tempo della dominazione ellenistica del III secolo. Abbiamo cominciato poi a vedere come si leggono i salmi. Siamo ancora all'inizio della nostra chiacchierata, i salmi preghiera di Israele, i salmi preghiera di Cristo, i salmi preghiera della Chiesa. Siamo ancora ai salmi preghiera di Israele, ma per capire cosa diciamo dobbiamo capire cosa faceva Israele. E allora abbiamo visto che soprattutto erano dei canti accompagnati da orchestra. Abbiamo letto il Salmo 150 in cui si dice lodate il Signore con squilli di tromba, con l'arpa e la cetra, con timpani e danze, sulle corde e sui flauti, con cembali sonori, con cembali squillanti. Quindi erano accompagnati da un'orchestra. E l'orchestra del Tempio di Gerusalemme era una cosa, qualcosa di mastodontico. Perché noi sappiamo che, secondo 1 Cronache 25, era composta di 288 elementi. Tenendo conto che Israele aveva, che Gerusalemme all'epoca del re Davide aveva 6.000 abitanti, lo sappiamo dagli studi archeologici, storici, eccetera, 288 persone su 6.000 abitanti è una cosa enorme, eh? Le parrocchie più piccole di voi, quelle che sono di 6-7.000 abitanti, avessero un coro di 300 persone, pareggerebbero l'orchestra di Davide. E noi sappiamo che tutti costoro, leggo il testo biblico, sotto la direzione del padre, cioè di Asaf, di Dutun e di Eman, cantavano nel tempio con cembali, arpe e cetre per il servizio del tempio agli ordini del re. E il numero di costoro, insieme con i fratelli, esperti nel canto del Signore, tutti veramente capaci, era di 288. Quindi 288 professori d'orchestra. 288 professori d'orchestra. Cantanti professionisti, che erano dedicati da Israele soltanto a questi canti. Vi ho detto che la prima cosa che dovete fare quando leggete un salmo, cercare chi sono gli interpreti del salmo. La volta scorsa ci eravamo anche divertiti perché avevamo cominciato a vedere alcuni di questi salmi e avevamo cominciato a dividere i personaggi. A volte voi non capite un tubo, dei salmi che leggete, perché non riuscite a capire bene chi dice che cosa. Allora dobbiamo cominciare a farci l'orecchio e cercare di distinguere che cosa dice il sacerdote, che cosa dice il popolo, che cosa dice il solista, che cosa dice l'assemblea, che cosa dice chi sta fuori dal tempio che non è riuscito a entrare perché c'è tanta gente e parlano di fuori. Vi ricordate come abbiamo recitato il Salmo 118, che è abbastanza emblematico di questo dialogo. Ma attenzione, anche la redazione finale dei salmi a volte non ha più capito chi diceva cosa. Per cui troviamo delle aggiunte, tipo quell'altra, no? Che dopo che il salmista, avete detto, dice il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi, siano confusi quanti odiano Sion, il Salmo 129, c'è quell'aggiunta strana, i passanti non possano dire la benedizione del Signore sia su di voi. Ma no, non è così, cioè il salmista ha fatto un'improperia contro gli empi e a questo punto il prete benedice il solista che ha pregato e gli dice: la benedizione del Signore sia su di voi, vi benediciamo nel nome del Signore. Cioè dobbiamo sempre capire i personaggi che ci stanno dietro, dobbiamo capire le dinamiche. Abbiamo detto, per esempio, quando si parla della processione al Tempio, quando si parla dell'entrata dell'arca, non si potrà dire: ehi, abbassate l'arca perché tocca contro il portone. Ma si dirà il contrario: alzate le porte perenni, alzate i vostri frontali, perché entra il re della gloria. Ma capite cosa vuol dire alzate le porte? È quello che dice il vostro parroco quando alla processione dell'Assunta, il 15 agosto, portano i priori la Madonna e la Madonna abbassatevi perché sta toccando contro la porta. Ma non si può dire dell'arca santa che è la presenza di Dio, allora si dice alzate le porte supreme, alzate i vostri frontali. È un modo di dire, cioè dobbiamo sempre capire la scena. Poi avevamo detto che si prega con tutto il corpo. Voi vedete sempre gli ebrei che al muro del pianto pregano continuamente, tintinnando ogni vertebra, ogni articolazione, perché tutto il corpo è coinvolto. E allora abbiamo visto come nei salmi noi abbiamo le prostrazioni, il battere le mani, la danza, il riso, il gridare di gioia, il piangere, la supplica, il singhiozzo. Ecco, la preghiera dell'ebreo non è una preghiera fredda, arida, cerebrale o cerebrotica come sono le nostre, è una preghiera che ti coinvolge tutto il corpo, è chiamato alla lode di Dio. E poi avevamo cominciato, e questo sarà il lavoro, la fatica di questa sera, a vedere, a ricordarci che allora i salmi sono composizioni poetiche, composizioni musicali, accompagnati da scelta orchestra di professoroni del conservatorio. Ma attenzione, sono poesie. Allora il concetto di poesia semita è un concetto diverso dal nostro. E la volta scorsa avevamo cominciato a vedere alcune cose. Abbiamo visto che nella simbologia ci sono i cosiddetti, che nella poesia semita è importante il simbolismo, e abbiamo cominciato a vedere che c'è un simbolismo verticale verso l'alto, cioè teologico, verso Dio. Tutto ciò che richiama l'altitudine viene chiamato per spiegare Dio. Quindi i monti, i tuoni, il fuoco che sale verso alto, le ali degli uccelli, eccetera. Lo schema militare. Abbiamo visto tante volte che Dio è definito scudo, roccia, salvezza, baluardo, generale in ispezione, istruttore militare. Così spesso vediamo Dio potente in battaglia, vediamo l'ira di Dio, vediamo il Dio del tuono, il Deus Sabaoth, il Signore delle schiere, il Signore degli eserciti. Spesso nei Salmi questo Dio ha una connotazione antropomorfa, agli occhi, alle orecchie, alle mani, ai piedi, si muove. Poi abbiamo visto il verticale verso il basso. Esiste il cielo, ma al lato opposto c'è lo Sheol, il non Dio, il vuoto. Gli ebrei, ricordatevi bene, non hanno concetti filosofici, non tendono all'astrazione, allora invece di parlare del male, parlano dei nemici. Allora, se voi capite già questo, decodificate buona parte dei salmi, che sembrano delle incavolature perenne contro Tizio e contro Caio. Ma non è che il Pio orante se la prende contro i nemici, se la prende contro il male, che è personificato nei nemici. Quindi è la lotta contro il male, e quindi bisogna sostituire nei salmi alle parole nemico, nemici, oppressori, le parole mali, malanno, maligno, demoni, eccetera. E questa descrizione del male è espressa con la simbologia bellica, la guerra, la spada, l'arco, le frecce, la simbologia venatoria, l'arco, le frecce, le trappole, il leone che li mangia, la simbologia cosmica, le acque inondanti, la fossa infernale, la simbologia psicofisica, la malattia, la solitudine, l'angoscia, la paura. Poi abbiamo visto l'orizzonte antropologico, il simbolismo umano. Allora abbiamo visto simbolismi tratti dall'organismo umano, paragoni con gli animali, che servono però a descrivere l'uomo, come una cerva anela ai corsi delle acque, hai reso i miei piedi più robusti che i garretti dei cervi, e pensate, paragoni tolti dal mondo vegetale, come un albero piantato lungo il fiume, così fiorisce il giusto, che invece l'empio come erba inaridisce, eccetera. Paragoni presi dalla vita comune, la pigiatura, la vendemmia, il raccolto, eccetera. E infine l'orizzontale cosmologico, cioè c'è Dio e c'è il cosmo, che però non è divinità, come per i popoli pagani. Il cosmo è creatura di Dio. Il cosmo è opera delle mani del Signore. Il cosmo obbedisce a Dio. Anche qui il contraltare del cosmo è il nulla. Cosmo è l'ordine. E il nulla come viene espresso? Poiché mancano i concetti filosofici, viene espresso con due graziose bestioline che non sappiamo cosa siano, che sono il Leviatan e Rahab, cioè questi mostri primordiali che rappresentano l'anticreazione, l'anticosmo, che però la provvidenza di Dio sa controllare. Quindi quando voi trovate l'accenno al Leviatan o Rahab, poi hanno discusso se sono i simboli delle superpotenze di allora, quindi la Mesopotamia con l'ippopotamo e l'Egitto con il coccodrillo, ma sono dei mostri mitologici per esprimere l'anticreazione, per esprimere il niente, per esprimere il nulla. Infine siamo arrivati finalmente, e qui entriamo nella novità, nella struttura poetica. Allora abbiamo visto il simbolismo, abbiamo visto la volta scorsa il ritmo, abbiamo visto che ci sono purtroppo ci sono delle belle traduzioni, qualcuno ve le ho messe in bibliografia, pensate quella di Turoldo che ha cercato di rendere i salmi anche con un ritmo poetico accettabile alle nostre orecchie occidentali. Ci sono dei ritmi che sono il 3 più 3, che sono per esempio il 3 più 2, che dovete, il 3 più 2 dovete impararlo perché è il simbolo del lamento, del singhiozzo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è fortezza della mia vita. Di chi avrò timore? Vedete proprio al sangit, è il singhiozzo, il lamento che viene dal profondo. Ecco, ritmo 3-2. E adesso invece veniamo al grande lavoro di oggi. Il grande lavoro di oggi essenzialmente è sul parallelismo. Cioè, se voi leggete i salmi e non capite che cos'è il parallelismo, è come se non li leggeste. Perché vi sembrano una composizione pesante, ridondante, mentre invece è il metodo di fare poesia presso i semiti. Che cos'è il parallelismo? Il parallelismo è un concetto che è ripetuto più volte con parole diverse, con espressioni variate, per ottenere lo scopo di una adeguata interiorizzazione, per farne esplodere la potenzialità e le dimensioni semantiche. E allora, anche come preghiera, cominciamo a prendere tutti insieme, aprite le Bibbie perché si lavora sul testo, il Salmo 114, che è un salmo che a me piace tanto, che alla Chiesa piace tanto, perché ce lo fa leggere tutte le domeniche sera, se vi ricordate, nella liturgia delle ore, che è un salmo che è proprio... Ti insegna che cos'è un parallelismo. Poi vedremo che di parallelismi ce n'è di 4 tipi, ma cominciamo a familiarizzare in genere sul parallelismo. L'avete davanti? 114, il famoso: quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro. L'avrete già sentito e pregato tante volte. Attenzione, la prima riga e la seconda dicono la stessa cosa. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro. Capite che il primo versetto e il secondo sono paralleli? Dicono la stessa cosa? Cioè dire quando Israele uscì dall'Egitto, o dire quando la casa di Giacobbe uscì da un popolo barbaro, è la stessa cosa. È un parallelismo. Andiamo avanti. Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. È un altro parallelismo. Giuda divenne il suo santuario, Israele divenne il suo dominio. Andiamo avanti. Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro. Dicono la stessa cosa, il mare che si apre, le acque che si aprono. Il mare vide e si ritrasse, l'apertura del Mar Rosso, il Giordano si volse indietro, l'apertura del Giordano. Andiamo avanti. Le montagne saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge. Vedete che si dice due volte la stessa cosa? Vi comincia a entrare? Le montagne che saltellano come arieti, le colline che saltellano come membri di un gregge. È un parallelismo. Allora, e anche dopo, che hai tu mare per fuggire? Primo versetto. Versetto successivo che dice la stessa cosa: e tu Giordano per tornare indietro. Vedete di nuovo: perché voi monti saltellate come arieti, e la riga dopo di nuovo: e voi colline come agnelli di un gregge. Vedete cos'è il parallelismo? Allora stasera impareremo il parallelismo, perché se impariamo il parallelismo impariamo poi a leggere e a gustare i salmi. Parallelismi ce n'è di 4 tipi. Il primo parallelismo è il parallelismo sinonimico. Cosa vuol dire sinonimico? Che nella seconda parte del verso ripete quello che è stato del secondo verso e ripete quello che è stato enunciato nel primo verso. Cioè, parallelismo sinonimico dice due volte la stessa cosa, con qualche variante. Potrei farvene qualche quintale, ma facciamo degli esempi così. Salmo 6, versetto 2. Signore, non punirmi nel tuo sdegno. Primo versetto. Signore, non castigarmi nel tuo furore. Vedete che dice la stessa cosa due volte. Per noi è una ridondanza, è un sovrappiù, è una cosa strana. Per gli ebrei è poesia. La loro poesia si fa così. Altro. 9:8. Il Signore sta assiso in eterno. Il Signore si erige per il giudizio sul suo trono. Allora, il Signore sta assiso in eterno, il Signore si erige per il giudizio sul suo trono. Si dice due volte la stessa cosa. Salmo 20, versetti 2-3. Ti ascolti il Signore nel giorno della prova. Ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. È la stessa cosa. Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. Ti mandi l'aiuto dal suo santuario. Altro versetto, dall'alto di Sion ti sostenga. Vedete che si dice sempre due volte la stessa cosa? Facciamo altri esempi. 26, versetti 4-5. Non siedo con uomini bugiardi, non vado con gli ipocriti. Diciamo due volte la stessa cosa. Io odio l'adunanza dei malvagi, non mi associo con l'assemblea degli empi. Capite? È sempre ripetuto due volte. 143. Ripenso a tutte le tue opere. Primo versetto. Secondo, medito sui tuoi prodigi. È la stessa cosa. È un parallelismo sinonimico. Le variazioni talora si limitano addirittura alla sostituzione di una parola, di un termine equivalente, no? Salmo 36:11. Lodo la parola di Dio, lodo la parola del Signore. È la stessa cosa, eh? Allora, questo è il parallelismo cosiddetto sinonimico. Cioè, dico nel secondo versetto quello che ho detto nel primo, nel quarto versetto quello che ho detto nel terzo, nel sesto versetto quello che ho detto nel terzo. È il ritmo della poesia ebraica. Esiste anche il parallelismo antitetico, cioè quello che mette in evidenza o una realtà o una qualità mediante l'evocazione del suo contrario. Del suo contrario. Faccio degli esempi e lo capite subito. Versetto 1, Salmo 1, versetto 6. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Vedete, il concetto è uguale, ma questa volta è espresso con il suo contrario. Cioè, il Signore veglia sul cammino dei giusti, proposizione positiva, poi c'è la proposizione negativa, ma la via degli empi andrà in rovina. Altro esempio, Salmo 20, versetti 8-9. Gli uni contano sui carri, gli altri sui cavalli, noi invece invochiamo il nome di Yahweh, nostro Dio. Vedete, quelli mettono la loro sicurezza sui carri e sui cavalli, noi invece sul nome del nostro Dio. Salmo va avanti, quelli si piegano e cadono, noi restiamo in piedi e siamo salvi. Vedete, è antitetico, eh? Salmo 25, versetto 3. Chiunque spera in te non resta deluso, sia invece confuso chi tradisce per un nulla. Quindi c'è un'affermazione e una negazione del contrario. Salmo 119. Odio e detesto la menzogna, ma amo la tua legge. Vedete? C'è sempre il secondo versetto, rafforza il primo, negando il contrario. Soprattutto vedremo questo nei salmi sapienziali, che usano moltissimo il parallelismo antitetico. Adesso abbiamo due parallelismi più difficili da capire, ma siete talmente bravi. Wow. Allora, terzo parallelismo è il parallelismo sintetico, no? In cui un concetto espresso nel primo membro di un versetto viene poi completato dal secondo. Quindi non è una semplice ripetizione come nel parallelismo sinonimico, ma nel parallelismo sintetico nel secondo versetto si dice qualche cosa di più, si rafforza il primo versetto. Ma a me basta che capiate che sono parallelismi, eh? Poi dopo, se volete fare i fini, poi avete tutti i commentari possibili e immaginabili che ve li spiegano benissimo. Il famoso Salmo 19, per esempio: la legge di Dio è perfetta, ristora l'anima. Vedete, è un qualche cosa di più. Non si dice solo la sua perfezione in sé, ma si dice che l'anima è ristorata dalla legge di Dio. La testimonianza di Dio è verace, rende savio il semplice. I precetti di Dio sono giusti, rallegrano il cuore. Vedete, c'è un qualche cosina sempre in più. Il comandamento di Dio è puro, illumina gli occhi. Il timore di Dio è puro, rimane in eterno. I giudizi di Dio sono verità, tutti quanti sono giusti. Oppure Salmo 103, versetto 2: benedici il Signore, anima mia, non dimenticare i suoi benefici. Vedete, il concetto è sempre lo stesso, ma nel secondo versetto si dice qualche cosa di più: la tua sia una memoria riconoscente, la benedizione che fai a Dio sia per tutti i prodigi che ha operato nella tua vita. Ultimo parallelismo è il cosiddetto parallelismo ascendente, cioè qui c'è una specie di progressione, no? Dei versetti che arrivano a un culmine di rivelazione. Allora si parte da un concetto base che viene sempre più esplicato, no? Fino ad arrivare a un top e a uno zenith. Faccio l'esempio del primo Salmo, Salmo 1, versetti 1-2. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore e la sua legge medita giorno e notte. Vedete quale crescendo, eh? Prima si parte da beato quello che non frequenta le cattive compagnie, povere, detto brutalmente. Beato quello che si compiace della legge di Dio, beatissimo quello che la medita giorno e notte. Avete visto che c'è un crescendo, eh? Ecco, il parallelismo ascendente. Capitolo 29, versetti 1-2. Riconoscete ad Adonai, figli di Dio, riconoscete ad Adonai gloria e potenza, riconoscete ad Adonai la gloria del suo nome. Anche qui un bellissimo crescendo. Riconoscete ad Adonai, figli di Dio, Salmo 29, versetti 1-2. Riconoscete ad Adonai gloria e potenza, ma qual è la gloria massima di Dio? È la gloria del suo nome. Il nome santo di Dio, l'essenza di Dio. Oppure Salmo 20, siamo sempre qui, non ci muoviamo, il versetto 3, 29:3: il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque. Vedete, c'è un crescendo proprio cinematografico che parte da un semplice tuono. Questo tuono viene visto come espressione della gloria di Dio, per finire con la contemplazione di Dio, che siede sulle acque, no? E domina tutte le acque. Oppure Salmo 77, versetti 8-10, forse Dio ci respingerà per sempre, forse Dio non sarà più benevolo con noi, è forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre? Può Dio aver dimenticato la sua misericordia? Aver chiuso nell'ira il suo cuore? Anche qui c'è un crescendo wagneriano, potremmo dire, perché all'inizio il primo versetto dice: forse Dio continuerà a respingerci? Secondo versetto: forse può cessare il suo amore? Fino ad arrivare al trionfo, no? Può Dio dimenticare la sua misericordia e chiudere a noi il suo cuore? Vedete, c'è un crescendo. Sono tre versetti che dicono la stessa cosa, ma ciascuno ha aggiunto qualche cosa. È sempre un parallelismo, ma questa volta di tipo cosiddetto ascendente. Allora, adesso che sappiamo tutto sul parallelismo, perché il tempo vola, facciamo alcune altre annotazioni. Molti salmi sono salmi alfabetici. Noi questo non riusciamo più a capirlo. Forse le vostre Bibbie, se sono un po' corrette, mettono vicino ad ogni strofa, ma non so se lo fanno, le lettere dell'alfabeto ebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Yod, eccetera, no? Attenzione, queste lettere erano l'inizio del versetto in ebraico, quindi sono salmi alfabetici perché ogni verso inizia con una lettera progressiva dell'alfabeto ebraico, cioè sono degli acronimi, dico giusto, capite? È difficile fare gli acronimi, io so che qui c'è un'esperta compositrice di acronimi che ogni tanto me ne manda qualcuno bellissimo di grande potenza. Ecco, gli ebrei giocano molto sugli acronimi, addirittura certi salmi anche molto lunghi, il Salmo 119, che io chiamo il Salmone, perché è più lungo della Bibbia, e quello sulla legge, è tutto formato così. Noi quando lo leggiamo non capiamo più questa bellezza, che tutte i versi della prima strofa cominciavano con la A, tutti quelli della seconda cominciavano con la B, tutti quelli della terza cominciavano con la C, per dirla volgare in italiano, ecco, per tradurvelo. Ma per gli ebrei queste strofe alfabetiche erano assolutamente una caratteristica di bellezza, erano un lavoro d'arte. Qualcuno dice che fossero anche a scopo mnemonico, perché era più facile ricordare i versetti che cominciavano tutti con la A, tutti con la B, tutti con la C, eccetera, eccetera. Qualcun altro però, secondo me, dà il vero significato di questi salmi cosiddetti alfabetici. Voi ne trovate tanti, Sono il Salmo 119, il 9 più 10, il 25, il 34, il 37, eccetera. Qualcuno dice, noi lodiamo Dio dalla A alla Z. Capite il senso? Cioè la lode a Dio è una lode completa. Tutte le nostre parole umane vengono dedicate alla lode di Dio. Tutto quello che la nostra povera lingua può biascicare, noi però lo mettiamo tutto per la lode del Signore. Quindi i salmi alfabetici, come genere letterario, suggerirebbero l'idea della pienezza, dell'integrità, quindi quasi proprio una totalità dall'A alla Z della conoscenza e della osservanza della legge. Altro strumento poetico sono i ritornelli. Qualcuno l'abbiamo già visto nei salmi dell'altra volta, no? E qualche volta c'è proprio il lettore che va a leggere, che come da noi a messa ci dice ad ogni invocazione ripetete ascoltaci Signore, gli dice, abbiamo visto la volta scorsa, proprio lo dica Israele, ricordate quando si dice celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia, dica Israele che egli è buono e tutti eterna è la sua misericordia, lo dica la casa di Aronne, cioè il gruppo dei preti, e questi dicono eterna è la sua misericordia, lo dicano i timorati di Dio, i poveretti che stanno al fondo della chiesa, eterna è la sua misericordia. Erano ritornelli, e alcune volte nel Salmo noi troviamo proprio questa struttura, no? Abbiamo visto il Salmo 124, per esempio, se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele e tutti, se il Signore non fosse stato con noi, quando gli uomini ci assalirono, ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira, se il Signore non fosse stato con noi, le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, se il Signore non fosse stato con noi. Sono quei ritornelli che dovete imparare a cogliere all'interno dei salmi. A volte sono mezzo per separare una strofa dall'altra, a volte sono delle vere e proprie litanie. La prossima volta inizieremo pregando, io ho due salmi, credo, piacciono tutti, ma ce ne due che mi piacciono troppo, e allora almeno uno me lo faccio pregare, che il 136, il grande Allen, quello che ha come ritornello "perché eterno sarà il suo amore per noi", è bellissimo. Ecco, questo ritornello liturgico incalzante, forte, no? Questa litania meravigliosa che accompagna tutta la storia della creazione, la storia della salvezza, la storia degli uomini. Ecco i ritorni. Oh. Poi ci sono le rime, le inclusioni, le concatenazioni, ma se facciamo un corso di 400 incontri, ve li spiego tutte, in 8 incontri non si può. Sappiate che ci sono. Attribuzione. Quando voi aprite un salmo, spesso voi seguite, leggete, ecco aperto a caso, Salmo 79 di Asaf, Salmo 80 di Asaf. Cosa vuol dire questo? Nella letteratura veterotestamentaria e soprattutto nella letteratura sapienziale si era soliti attribuire ad un autore quegli scritti che in qualche misura potevano essere ricondotti a quello che si pensava avesse fatto quell'autore. Mi spiego meglio. Tutta la letteratura sapienziale si dice che era scritta Salomone, perché Salomone è il sapiente per eccellenza, venivano da tutte le nazioni alla corte di Salomone per sentire le sue famose sentenze, bla bla bla. Tutto quello che è la legislazione viene attribuito a Mosè, per cui tutta la Torah, Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, sono attribuite a Mosè, anche se Mosè ha fatto molto poco di tutta questa cosa qui. Però, essendo stato lui il grande legislatore, si attribuisce a lui, no? Allora, Mosè è il promotore della letteratura giuridica, probabilmente l'iniziatore della letteratura giuridica di Israele. Davide viene considerato il promotore della letteratura salmica, cioè l'inventore del genere letterario dei salmi. Per gli ebrei, quando vi parlano, vi dicono sì, i salmi sono le David, che non vuol dire di Davide, ma vuol dire attribuiti a Davide, non è di Davide, attribuiti a Davide. Poi vedremo già che all'interno tanti non li ha scritti lui, perché c'è proprio scritto qual è uno dei suoi direttori d'orchestra e compositori che facevano dei salmi e che sono rimasti poi famosi per avere fatto questi salmi. Perché Davide? Allora, prendete primo libro di Samuele, capitolo 16, versetto 23. Prima Samuele, capitolo 16, versetto 23. Qualcuno ce l'ha?
Sì.
Vuole leggerlo forte?
Adesso? Sì.
16:23.
Quando dunque lo Spirito di Dio era su Saul, Davide prendeva in mano la cetra e suonava. Saul si calmava e si sentiva meglio, e lo spirito cattivo si ritirava da lui.
Ecco. Voi sapete che il povero Saul, che viene scelto dal profeta Samuele, a un certo momento diventa matto. Diventa matto. È uno schizofrenico. E poiché non esistevano i psicofarmaci, non esisteva la psicanalisi, non esisteva la psicoterapia, esisteva però già la musicoterapia. E allora prende Davide, che era un giovanotto, che suonava molto bene, era, che ne so, il Giovanotti di allora o Zucchero di allora, qualche, un cantautore noto tra le sue truppe, e se lo prende con sé, perché quando sta dando in escandescenza e non esistevano ancora le benzodiazepine o altri farmaci antipsicotici, questo si mette a suonare con grande dolcezza e lui si calma. I salmi di Davide sono come una medicina dell'anima che apre il cuore al desiderio di Dio, alla supplica di Dio, e che aiutano il re a liberarsi dalle forze del male che lo assalgono. E allora proprio così Davide e i suoi canti prefigurano l'opera liberatrice e salvifica del Messia. Sarà il Messia che ci libera dal male. Tant'è vero che in Atti 2:30 si legge: poiché Davide era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, Davide previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. È un'affermazione fortissima, fortissima. Cioè la prima chiesa primitiva dice: tutto il Salterio, che ha questa funzione di sconfiggere il male, di pregare per la sconfitta del male, era in fondo grande profezia di colui che sconfiggerà definitivamente il male e la morte, cioè Gesù risorto. Quindi per la proprietà transitiva dell'uguaglianza, Davide previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. Vedete? Davide prima di morire esprime infatti questa convinzione messianica. Se qualcuno di voi ha 2 Samuele è davanti e va al capitolo 23 e mi legge i primi 5 versetti, ci dice che Davide, quando è sul letto di morte, dice questo.
Queste sono le ultime parole di Davide. Oracolo di Davide, figlio di Jesse. Oracolo dell'uomo innalzato dall'Altissimo, del consacrato del Dio di Giacobbe, del soave salmista di Israele. Lo Spirito del Signore parla in me, la sua parola è sulla mia lingua. Il Dio di Giacobbe ha parlato, la roccia di Israele mi ha detto: chi governa gli uomini con giustizia, chi governa con timore di Dio, è come luce di un mattino quando sorge il sole, mattino senza nubi, che fa scintillare dopo la pioggia i germogli della terra. Non è forse così la mia casa davanti a Dio, poiché ha stabilito con me un'alleanza eterna, in tutto regolata e osservata? Non farà dunque germogliare quanto mi salva e quanto mi diletta?
Vedete, Davide muore dicendo: io sono sicuro che Dio farà germogliare dalla mia discendenza quanto mi salva, il Salvatore. È davvero una visione messianica profondissima. Cioè Davide muore dicendo: il Signore è fedele, dalla mia discendenza nascerà il germoglio. Voi sapete che ci avviceremo all'avvento, il germoglio di Jesse. Gesù viene chiamato il germoglio di Jesse. Jesse è il papà di Davide, il quale ci salverà, no? E ci diletterà, cioè, e ci riempirà di gioia. Allora voi capite, Davide è l'inventore di questo genere letterario. Davide era questo cantautore famoso che faceva delle musiche dolcissime, bellissime, qui viene detto soave salmista di Israele, al punto che vince il Festival di Sanremo e lo porta il buon re nella sua reggia, perché quando in crisi poi si placa, no? Nelle sue crisi di psicotiche, alla musicoterapia di Davide, e inventa questo nuovo genere. Allora voi capite perché 74 salmi, voi trovate all'inizio salmo Le David, che propriamente non è di Davide, ma è attribuito a Davide. Questo Davide che in 1 Samuele 16 è definito musico e cantore, in 2 Samuele 1 e 3:33 poeta, che abbiamo visto nel libro delle cronache istituisce questa orchestra di professoroni e cantanti professionisti di 288 elementi, notate, in una cittadina di 6.000 abitanti. Quindi fate sempre le proporzioni. Viene considerato quindi l'inventore di questo genere di liturgia. Attenzione! A Qumran, questa famosa comunità sulle rive del Mar Morto, dove sono stati trovati tanti rotoli dell'Antico Testamento, qualcuno dice anche un frammento di Marco, c'è sempre la discussione, ma e tanta letteratura sapienziale ebraica, nel rotolo 11QPS si dice che Davide compose 4.050 lodi. 4.050 lodi, 364 per i giorni dell'anno, 52 per feste varie, 4 nel momento del male, tutti dono dello Spirito. Ecco allora che sicuramente il genere letterario è molto più ampio. Poi vedremo perché di queste 4050 composizioni 150 sono diventati il libro dei Salmi. Non so se ce lo farò di oggi o se sarà l'inizio della chiacchierata della volta prossima. Perché sono diventate, ne hanno prese solo 150? E neanche tutte, cioè di lui ne hanno prese, vi ho detto prima, 74. Ma in genere si dice che sono di Davide, perché è l'inventore del genere letterario. In 13 salmi si collega anche il salmo a un momento particolare della vita di Davide. Non so, leggerete, no? Questo salmo quando Davide fuggiva inseguito da Saul, oppure quando Davide risparmiò Saul nella caverna pur avendolo avuto in suo possesso. 13 salmi sono proprio storicizzati sulla vita di Davide. 12 salmi sono attribuiti invece ad Asaf, 11 ai figli di Core, 3 a Idutun, 1 ad Etan, ma sono tutti quei musicisti di Davide. 3 di loro erano, abbiamo visto, i grandi tre direttori d'orchestra, no? Asaf, Idutun ed Eman, altri erano professori dell'orchestra che hanno composto loro delle musiche, dei salmi particolari. 2 sono attribuiti a Salomone, 1 a Mosè, 48 salmi restano anonimi, non c'è scritto l'autore. La Schola Cantorum di Asaf, una delle tre scuole istituite da Davide, e anche la scuola di Eman e quella di Etan furono ricostruite dopo l'esilio. Cioè al ritorno dall'esilio, in cui c'era stata la dispersione, la diaspora, la fine del Tempio, si fa il secondo Tempio, la Schola Cantorum di Asaf resiste ancora, nascono 2 altre scuole Cantorum di discendenti dei primi grandi professori di Davide, che sono Eman ed Etan. Quando voi leggete un salmo, voi trovate quindi l'attribuzione, quindi di Davide, di Asaf, di Eman, di Dutun, oppure trovate niente, spesso trovate anche dei sottotitoli. Allora, questi sottotitoli che cosa esprimono? Talora esprimono il genere letterario, cioè direttamente viene scritto: questa è una canzonetta, questa è una supplica, questo è un lamento, questa è una preghiera, cioè viene detto che tipo di genere letterario è quel salmo. Altre volte trovate delle annotazioni musicali, come in uno spartito, cioè in alcuni salmi c'è scritto per strumenti a corda, in altri salmi c'è scritto per strumenti a fiato, in altri salmi c'è scritto per l'intera orchestra. Qualche volta è espressa la tonalità, qualche volta si dice come deve essere cantato, meditativo, andante con un troppo, diremmo noi, allegretto. C'è scritto questo, voi dovete leggerlo e immaginarvi questa grande orchestra che riceve questa partitura, che sta leggendo, che deve fare in quella maniera lì, quel genere letterario lì, riferito magari a quell'episodio particolare della vita di Davide, con danze, con movimento e con personaggi diversi, che dovete sempre intuire, no? Che dicono chi un versetto e chi un altro. Qualche volta c'è scritto su che aria devono essere cantati. Per esempio, il Salmo 20, il Salmo 8 c'è scritto sul canto i torchi. E noi non sappiamo più com'era il canto i torchi. Oppure il Salmo 22, sull'aria la cerva dell'aurora. Il Salmo 45, sul canto i gigli. oppure il Salmo 46 sul canto le vergini. Allora, noi questa imparente di Israele l'abbiamo perduta, non conosciamo il canto le vergini, i torchi, ma sarebbe, per capirci, no, come se vi dicessero cantate il Salmo 23, il Signore è mio pastore, sull'aria di finché la barca va. E allora noi cominciamo a cantare il Signore è mio pastore, non manco di nulla, il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Ecco, capite? Quindi è un'aria che era da tutti conosciuta e tutti quanti, no? Oppure, che ne so, pietà di me, o Dio nel tuo amore, cantatelo sull'aria di Fratelli d'Italia. Pietà di me, o Dio nel tuo amore, nel tuo affetto, cancella il mio peccato. Ecco, capite? Allora, noi non sappiamo più qual era l'aria dei tolchi, le vergini, la cerva dell'aurora, ma per l'ebreo era musica popolare. Se mi dicevano questo canto lo devi cantare con quell'aria, lui partiva tranquillo e non aveva problemi. Quindi immaginatevi tutto quello che c'è dietro. Qualche volta, ho detto, il sottotitolo esprime circostanze storiche. Per esempio il Salmo 3, Salmo di Davide quando fuggiva il figlio a Salonne. Salmo 54, di Davide dopo che gli zifei vennero da Saul a dirgli ecco Davide se ne sta nascosto presso di noi. Problemone, la numerazione dei salmi. Allora io ho fatto un'opera, credo, di carità nel darvi quella tabellina, no? piccolina che voi trovate lì e che dovrebbe aiutarvi un po', ma io cerco di semplificarvi la vita. Perché la divisione del testo biblico in versetti è antichissima, è documentata dalla Mishnah e dal Talmud babilonese, ma non c'era il numero tra un versetto e l'altro. E ricordatevi bene, per gli ebrei, e questo vale tantissimo soprattutto quando parleremo di Gesù, i salmi non venivano citati con un numero, ma venivano citati con le prime parole del primo versetto. Questo vale per tutti i libri della Bibbia, eh? Voi non capite niente di Gesù nel Nuovo Testamento quando fa il discorso sulla spiritualità matrimoniale se non sapete che in ebraico il libro della Genesi si chiamava e si chiama tuttora Bereshit, in principio. Quando Gesù dice per la durezza del vostro cuore Mosè ha concesso il divorzio, ma in principio non fu così, non vuol dire una volta, ma vuol dire nel libro della Genesi non c'è scritto così. Perché per gli ebrei le prime parole del primo versetto del primo capitolo danno il nome al libro. Il nome che abbiamo noi dei libri della Bibbia è stato dato da un certo Lestienne nel 1570, per capirci. Fino allora i testi biblici venivano chiamati con le prime parole del primo versetto del primo capitolo. E così anche i salmi. Allora, quando voi, se non sapete questo, non capite il mezzo Vangelo, perché quando Gesù sulla croce dice Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non se la sta prendendo col Padre, ma sta recitando il Salmo che si chiama Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sono le parole del mio lamento, che è il Salmo, è il Salmo 22, no? Allora, Gesù in croce disse Dio mio che l'ho abbandonato, e noi tutti lì a farci le masturbazioni mentali, abbandonato da Dio anche lui in crisi. Ma no, muore recitando il Salmo 22. Gli ebrei lo capivano benissimo. Perché? Perché è come dire morì cantando Fratelli d'Italia, e tutti sappiamo che cos'è Fratelli d'Italia. Ecco, quindi quando Gesù dice il Salmo 22, è in croce, muore recitando il Salmo 22, che avremo modo di vederlo, metà è un salmo di disperazione, di abbandono, io sono un verme non un uomo, ho proprio del popolo disprezzo della plebe, e metà è un salmo di resurrezione bellissima, ma tu non lascerai che il tuo santo veda la corruzione, tu mi ridarai vita, io canterò in eterno le tue lodi davanti alla grande assemblea. Allora, se impariamo queste piccole cose, poi impariamo a leggere la Bibbia, capite? Allora, la numerazione dei versetti del Salterio comparve la prima volta nella grande Bibbia rabbinica pubblicata a Venezia nel 1547, però i numeri ebraici, che in realtà sono lettere, perché gli ebrei non hanno i numeri ma hanno le lettere, comparivano ogni 5 versetti. Solo nel 1563 la Bibbia pubblicata da un certo Froben, non faccio la pubblicità del colluttorio, ma si chiamava come il colluttorio, riporta i numerali arabi a margine di ogni versetto. Quindi la prima volta che vengono numerati i versetti è nel 1563 nella Bibbia di Froben. La numerazione dei salmi, no? Compare già nella Bibbia greca dei 70, cioè voi sapete che la Bibbia è stata scritta in ebraico, la lingua di Dio. Quando comincia la diaspora, siamo nel secondo secolo avanti Cristo ormai, è un gruppo di 70 sapienti traduce in greco la Bibbia e, dice la tradizione, tutti i 70, pur avendo lavorato singolarmente senza conoscere come traducevano gli altri 69, traducono tutti nello stesso modo. Questo è segno che Dio li ha ispirati. Questi 70 fanno un certo tipo di numerazione dei 150 salmi, ma la Vulgata è cioè la versione latina della Bibbia, dal XIII secolo segue l'antica numerazione della Bibbia greca dei 70, che però si discosta dalla numerazione della Bibbia ebraica. Allora abbiamo la Bibbia ebraica che dà una certa numerazione ai salmi, la Bibbia greca che dà un'altra numerazione ai salmi, la Bibbia latina, la Vulgata, segue la Bibbia, il testo greco o testo dei 70. Dove sono le due differenze fondamentali? Le due differenze fondamentali sono queste. Nella Bibbia greca, a partire dal Salmo 9, la numerazione si discosta dalla divisione ebraica, perché nel Salterio ebraico il Salmo 9 è diviso in due, Salmo 9 e Salmo 10. Per cui il numero dei salmi che recitiamo nella liturgia delle ore, che segue la numerazione della Vulgata, perché è la traduzione del breviario che avevano i nostri preti in latino, che a sua volta segue la traduzione greca dei 70, è di un numero inferiore a quello della Bibbia ebraica, ma solo fino al Salmo 148, perché la Bibbia ebraica considera i salmi latini 146 e 147 un unico salmo. Allora, questo è un problema, è inutile che ce lo neghiamo, perché anche quando impariamo poi a leggere i salmi a memoria facciamo un po' di confusione. Adesso però si è addivenuti ad una convenzione: tutti i biblisti usano la numerazione ebraica, quindi noi vi daremo la numerazione ebraica. Purtroppo, quando pregate con la liturgia delle ore, la liturgia delle ore invece usa, essendo traduzione di quella latina che a sua volta si rifaceva su quella greca, usa una numerazione un po' diversa. Vi ho già spiegato, fino al Salmo 9 sono tutti d'accordo, dal Salmo 9 fino al 148 sono un numero in meno, perché li considerano un salmo unico, quello che gli ebrei sdoppiano in 9-10, al Salmo 147 al 148 si ricompongono, perché la Bibbia ebraica considera i salmi latini 146 e 147 un unico salmo. Allora, concludendo, noi parleremo sempre dei salmi ebraici, anzi io ho fatto qualche cosa di più con i miei collaboratori che terranno altre conferenze in questo corso. Noi citeremo sempre i salmi all'ebrea, come le prime parole del primo versetto, così non abbiamo possibilità di sbagliare. Sappiate però che è corretto, ormai, fare come si fa da tutte le parti, mettere come primo numero del salmo il numero dato dalla cronologia ebraica, il cosiddetto testo masoretico, testo ebraico, e tra parentesi il numero della versione greca, ripreso poi dalla Vulgata, cioè dalla versione latina, che come vi ho detto è di un numero inferiore, dal 9 al 145, e poi ritorna alla normale. Vi ho fatto questo schemino perché in realtà c'è un'altra piccola divisione, ma non vi voglio perdere. Comunque, se voi vedete questo piccolo schemino, bene o male vi ho risultato. Questo vi fa capire perché quando noi diciamo ho recitato il Salmo 51 e che è in miserere, e molti lo ricordano come il Salmo 50, perché sono abituati nel breviario a leggerlo come Salmo 50, ma il Salmo 50 per gli ebrei è un altro. Quindi noi teniamo la dizione ebraica, e adesso tutti i biblisti, tutte le Bibbie, tutti i commenti, in rispetto ad Israele, che è il padrone e il signore di questa tradizione, portano come prima numerazione la numerazione ebraica e, tra parentesi, quella greco-latina. Chiaro? Che è quella però che trovate nei vostri breviari. Chi di voi legge il breviario quotidianamente non ha la numerazione ebraica, ha la numerazione latina. E la numerazione latina che si fa sul greco. Classificazione. Allora, abbiamo poco tempo, ma cerchiamo di dire almeno qualche cosa. Un tempo il Salterio era considerato una specie di antologia, cioè una raccolta di preghiere di generi differenti. E fino a pochi anni fa si è sempre tentata la classificazione per gruppi affini, per generi letterari. Cioè si è detto, questi sono i salmi di lode, questi sono i salmi di ringraziamento, questi sono salmi di supplica, questi sono salmi regali, questi sono salmi messianici, e sono divisi per categorie. Vedremo poi che adesso c'è tutta una lettura diversa del Salterio, sarà un po' la novità di questo corso, ma attualmente sono tutti d'accordo in quello che vi diremo, però è ancora utile, quando leggo il singolo salmo, capire più o meno il genere letterario a cui si rifà, soprattutto per capire alcune cose. Allora, i salmi sono stati divisi, per esempio, per formazione storica. Ad esempio, i salmi dal 3 al 41 sono chiamati salmi yavisti. Perché? Perché quando si nomina Dio, il nome che viene dato è il tetragramma sacro, YHWH. Sono i salmi probabilmente più antichi, era il nome antico di Dio. I salmi dal 42 al 49, all'89, sono detti salmi eloisti. Perché quando si nomina Dio, non lo si nomina col nome sacro del tetragramma, ma col nome di Elohim, che è un nome posteriore, più diffuso tra i pagani, forse degli ebrei della diaspora. Dal 90 al 150 abbiamo una seconda collezione yavistica, dove si riusa il nome Yahweh, scritti dopo il 539, che comprendono altre collezioni minori che vi elenco sulla vostra dispensa e di cui non dico altro. Allora adesso invece cerchiamo di vedere la divisione per tematiche. Il primo gruppo di salmi che vi ho messo in dispensa sono i salmi regali o messianici. Attenzione, sono tanti. Sono il Salmo 2, sono il Salmo 110, il 45, il 132, sono tantissimi. Questi salmi regali vanno letti a tre livelli. Uno, bisogna avere in mente che erano salmi per l'intronizzazione del re, che venivano cantati quando il re veniva intronizzato. Secondo, quando il re, la monarchia cessa, 587 Nabucodonosor distrugge Gerusalemme, brucia il Tempio, si pensa al re messianico. Quindi sono salmi che vanno poi letti a un secondo livello di profezia messianica. Per i cristiani il Messia e Gesù Cristo diventano salmi cristologici. Ma per capire i salmi regali dobbiamo immaginare la cerimonia dell'incoronazione. Allora, se voi avete in mente la cerimonia dell'incoronazione, ma non c'è tempo, avevo voglia di dividervi a gruppi, di farvi fare un po' di cose, perché così capite una volta per tutto poi tanti versetti dei salmi regali che arrivano, ma sarò breve. Allora immaginate che io sono nel Tempio, io sono nel Tempio, questa cattedra è il Tempio di Israele. Allora, sognate per un attimo questo enorme Tempio di Gerusalemme, no? In cui c'è il Santo dei Santi, al centro del Santo dei Santi c'è ovviamente Dio. E modestamente adesso Dio lo faccio io. Poi alla mia destra c'è il palazzo reale, quindi là alla mia destra, alla destra del Tempio, immaginate il palazzo reale. Allora c'è una cerimonia che consta di alcuni momenti. Primo, il re è incoronato nel Tempio. Allora il re arriva, è incoronato nel Tempio, e allora che cosa fa? Esce dal Tempio e va nel suo palazzo. Ma in questo tragitto avvengono alcune cose. Primo, gli si presentano gli armati, è la guardia d'onore, il picchetto d'onore, c'è la sfilata davanti al picchetto d'onore. Secondo, gli si presenta l'Arca Santa, segno della benedizione particolare di Dio su di lui, e lui compie alcuni mimi. Vi ho già spiegato che il mimo è una cosa di cui bisogna familiarizzare. Tutti i profeti vivono di mimi, cioè di scenette, di spot. Gesù vive di mimi perché è un profeta e si esprime sempre con il mimo, questo genere paradossale. Anche il re, dopo aver passato in rassegna il picchetto d'onore, compie alcuni mimi. Primo mimo, ci sono delle anfore e lui con un bastone le spezza tutte a bastonate. Le anfore sono segni dei popoli, indica la sua potenza, e con questo bastone lui distruggerà le popolazioni nemiche. Poi va più in là e beve alla fonte del Tempio. Voi sapete che dal Tempio uscivano queste acque che nella visione addirittura di Ezechiele avrebbero portato salvezza e salute a tutte le genti, no? E i fiumi d'acqua viva che sgorgano dal mio seno, di cui dirà Gesù nel Vangelo di Giovanni. E allora ecco che il re, dopo essere passato in rassegna alle truppe, dopo aver spezzato questi vasi su cui erano probabilmente scritti i nomi dei popoli, beve dalla fonte del Tempio, per dire che lui d'ora in poi si nutrirà della parola di Dio. Ma attenzione, non può inchinarsi e bere come un cagnolino, blam 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 blam, perché sta male che un re si abbassi. Allora ci sarà un salmo che dice: lungo il cammino si disseta il torrente, ma solleva alta la testa. Salmo che avete mai capito. In realtà era il gran cerimoniere che gli diceva: wow, tu devi bere, ma non chinarti, perché un re non si china. Quindi solleva alta la testa, al limite prendi con la manina e la porti su, o ti diamo una coppa e tu bevi ma resti dritto. Se no non si capiscono quei salmi del solleva la testa. Poi va di là, va ancora più in là, terzo mimo, c'è una bacinella in cui gli hanno messo dei cocci d'argilla con i nomi dei popoli nemici. E lui che ci fa? Ci entra dentro e si lava i piedi. Gesto di spregio dei nemici, gesto di sfottò, no? E vedremo quali salmi esprimono questa cosa. Infine arriva al palazzo. Al palazzo gli viene presentata la sposa, quindi c'è anche il matrimonio del re con la sua sposa. I sacerdoti che lo hanno seguito dal Tempio, finalmente, ora che è al palazzo, gli danno lo scettro, Il re a questo punto si siede sul trono, prende l'arco e la spada, riceve l'omaggio dei vassalli che vengono a inchinarsi a lui e fa il discorso della corona. Allora Enzo ti nomino re, visto che io faccio Dio, tu fai re, comincia ad andare a prendere il discorso della corona, che è Salmo 101, versetti 2-8. Ma noi ricostruiamo tutto da capo con i salmi adesso. Faccio un esempio. Allora, torniamo all'inizio, riavvolgiamo il film. Incoronazione nel Tempio. Salmo 72. Si recita il Salmo 72 in cui si dice: Dio, dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia. Vedete il parallelismo, si dice tre volte la stessa cosa. Oppure Salmo 45, il momento in cui viene unto: Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi uguali. Vedete, io cito solo qualche versetto, perché il tempo vedo che vola. Poi il re esce fuori e lungo il cammino gli viene presentato il picchetto d'onore, che è quel famoso salmo che non capiamo mai, che è il Salmo 110, versetto 3: a te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori. Ma cosa vuol dire? A te il principato, cioè i cadetti, i principi, la noblesse militare di Israele, è questo, capite? La guardia scelta nel giorno della tua potenza, nel giorno della tua incoronazione, dal seno dell'aurora come bugiada ti ho cercato. Compie alcuni mimi. Allora, primo mimo, rompe le anfore. Salmo 2: chiedi a me, ti darò in possesso le genti, in dominio i confini della terra, le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai. Era un simbolismo. Poi Salmo 110: beve alla fonte del tempio, lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa, e non può chinarsi a neccare l'acqua come fanno i comuni mortali. Poi finalmente arriva questo catino dove ci sono i cocci con i nomi dei popoli e del re, ed immerge il piede. In Salmo 60: Moab è il bacino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Gli si presenta la sposa, quel famoso salmo che conoscete, il salmo epitalamico, Salmo 45: ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, al re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo signore, prostati a lui. Poi arriva finalmente al palazzo e qui i sacerdoti gli danno lo scettro. Egli parla, Salmo 2, egli parla loro con ira, li spaventa del suo sdegno. L'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio monte santo. Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Salmo 110: lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, cioè sia nel Tempio. Dal Tempio il Signore stende tramite i sacerdoti lo scettro del suo potere nel palazzo reale, questo scettro gli viene dato. E allora si siede sul trono, si arma di spada e di arco, Salmo 45, cingi prode, qui il cerimoniere, la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, avanza per la verità, la mitezza e la giustizia, la tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del re. Poi arrivano tutti i vassalli da cui riceve l'omaggio, siamo al Salmo 72, a lui si piegheranno gli abitanti del deserto, lambiranno la polvere i suoi nemici, i re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi, a lui si prostreranno tutti i re della terra, lo serviranno tutte le nazioni. E a questo punto il re, ricevuto l'omaggio, fa il discorso della corona. Il Salmo 101, di cui leggiamo i primi 8 versetti, è il discorso della corona. come quando il Presidente del Consiglio è nominato dalle Camere Riunite e fa il discorso, come quando il Presidente della Repubblica è nominato, va alle Camere Riunite e fa, e alla Nazione, in, mondo, in Eurovisione, o almeno sui canali italiani, fa il suo discorso programmatico. Lo leggiamo i primi 8 versetti, tanto per avere il gusto, altrimenti non capiamo chi è che possa dire una cosa del genere. Prego, Enzo.
Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, oh Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando verrai a me? Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino. Lontano da me il cuore perverso. Il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male.
Sono un po' promesse elettorali, perché poi noi lo sappiamo che i re furono uno più mascalzone dell'altro. Tutti delinquenti, non se ne salva, sì, se ne salvano tre, se volete un po' Davide, che però la combinate più che Bertoldo, adultero, omicida, lo sapete anche, poi abbiamo Ezechia e Osia, Giosia, e il pio re Giosia, punto, tutti gli altri sono degli idolatri, dei sanguinari, ma ammazzavano i loro figli per fondarli sopra le città e dedicarli a Moab e agli altri dignità, ne hanno fatti di tutti i colori. Comunque, erano promesse elettorali, cioè quando uno arrivava lì, vedete, io mi circonderò solo dei giusti, non accetterò la calunnia, non prenderò bustarelle, perseguiterò tutti gli empi, tutte le mattine distruggerò tutti gli empi del paese, no? C'è un'enfasi proprio incredibile, ecco, comunque era il discorso della corona. Ecco, sono i salmi regali. Alcuni di questi salmi regali hanno delle posizioni chiave, per esempio il Salmo 2 introduce i salmi, parlando della nascita del re, il Salmo 41 vedremo chiude il primo libro dei salmi, il Salmo 72 il secondo libro dei salmi e ci parla della trasmissione ai successori delle promesse di Davide, il Salmo 89 il terzo libro dei salmi, parlando della morte del re, e al centro della quarta parte ci sono i salmi regali. Poi il Salmo 144 chiude il Salterio in coppia con un Salmo sapienziale, il 145, formando, ma lo vedremo, un contraltare all'inizio del Salterio, che c'è anche lì un Salmo sapienziale e un Salmo regale. Secondo genere letterario, dico qualche cosa, su questo torneremo sopra. I salmi graduali, cosa vuol dire salmi graduali? Per esempio il gruppo dei salmi tra il 120 e il 134. Qualcuno ha detto graduali perché erano i salmi che si recitavano salendo i 15 gradini che dal cortile delle donne nel Tempio portavano al cortile degli uomini. Quindi i salmi dei gradini. Altri hanno detto salmi a gradini perché legati da parole cerniera, chi se ne intende di letteratura sono le cosiddette anadiplosi, ma lasciamo perdere. Altri hanno detto che sono graduali perché sono i canti del ritorno da Babilonia, ma vedremo che probabilmente sono i canti delle ascensioni, cioè dei pellegrinaggi a Gerusalemme. Gerusalemme era in alto, 800 metri, 850 metri. Gerico è nella piana del Mar Morto, 300 metri sotto il livello del mare, ci sono quindi da fare 850 più 300 metri di ascensione, sono i salmi delle ascensioni. Poi ci sono i salmi d'ingresso, cioè come adesso abbiamo le liturgie penitenziarie, all'inizio della celebrazione c'erano dei salmi no? In cui il fedele primo chiedeva di poter accedere al santuario e secondo il sacerdote rispondeva dicendo le condizioni. Faccio un esempio che mi viene in mente così: chi salirà all'altare del Signore? E il sacerdote risponde: chiamami innocente cuore puro, chi non si mescia con i malvagi, chi è, tu come sei? Cioè, in fondo, prima di celebrare i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Sono i salmi graduali. Poi ci sono i salmi requisitoria. Allora, questi sono un pochino più difficili, ma qualche cosa vi devo dire assolutissimamente. Spesso nella Bibbia noi ci troviamo di fronte a un genere letterario che è il genere del rib, che significa controversia. Cioè, a un certo momento Dio chiama Israele, no? E una volta si dicevano che erano salmi di giudizio. Poi c'è stata quella colossale opera del Bovati, un gesuita, che ha detto: no, sono salmi di controversia. Cioè, Dio chiama Israele a rendiconto e gli dice: wow, sei fedele alla mia legge, sei ami e segui la via della giustizia, e in questo specie di processo c'è l'accusa che è costituita dall'accusatore, dal pubblico ministero. E chi è il pubblico ministero? Alel Diao, è Satana. Satana all'inizio nella Bibbia è una figura positiva, estremamente positiva, perché è colui che ci tiene al massimo all'osservanza della legge da parte di Israele, e quindi è lì continuamente che accusa Israele di fronte a Dio. Tutti ricorderete l'esordio del libro di Giobbe, quando Dio è lì che dice: che sant'uomo il mio Giobbe, è proprio una brava persona. E Satana gli disse: è comodo, c'ha la moglie, c'ha i figli, c'ha i beni, è ricco, sfondato, è sano, vediamo se credono per nulla. Allora, non è che Davide, Satana sia una figura negativa, ma è la figura che tiene assolutamente alla purezza della fede. È il pubblico ministero nei processi. Al pubblico ministero non è gentaglia, sono persone che per amore del diritto sostengono l'accusa. Ma voi capite che il povero Israele, dopo un po', si dice in piemontese, a pianghignù, prende in malanimo questa figura che continuamente lo accusa, gli dice: sei un disgraziato, sei un peccatore, eccetera. E allora Satana, che il cui significato è l'accusatore, diventa poi colui che è un po' il simbolo del male, colui che mi fa del male, che mi tenta il male, eccetera. Ma originariamente nella Bibbia Satana è una figura positiva, è il pubblico ministero in questi processi, no, che Dio intenta ad Israele. E allora qui ci sono tutta una serie, per esempio il Salmo 50, no, dove vengono convocati il cielo e la terra a testimonianza, dove Dio pone delle domande ad Israele, dove Dio lo dichiara colpevole, o il Satana dichiara Israele colpevole, e dove ci sono delle minacce, e alla fine c'è una conclusione. Ma perché? Perché Israele si converte. Il rib non è mai per una punizione. Questo dovete togliere dall'idea. Nel libro che ho scritto, L'ingiustizia di Dio, no? Proprio il grande tema era questo. La giustizia di Dio non è la giustizia per punire i cattivi e per premiare i buoni, come nel nostro concetto giuridico tradizionale. La giustizia di Dio è la sua capacità di relazione. Il giusto, il sadik nell'ebraismo, non è chi premia i buoni e castiga i cattivi, ma colui che ha buone relazioni con gli altri nella comunità, è colui che vive in relazione con tutti. Allora Dio è giusto perché è relazione, perché vuole che tutti siamo amici suoi, perché tutti siamo salvati. Ecco il genere letterario di Eri. Salmi della regalità di Dio, vi rubo ancora due minuti. Voi trovate un sacco di salmi che iniziano con un urlo di guerra: Yahweh Malach, Dio regna. Dio regna, Yahweh Malach, era l'urlo di guerra con cui le truppe partivano all'assalto del nemico. Noi leggiamo: Dio regna, esulti la terra. Dovete invece pensare che questo era Yahweh Malach. Era l'urlo delle truppe di Israele che si scagliavano contro gli Ammoniti, contro i Filistei, no? Era Yahweh, il Dio loro, che regna, l'unico Signore. E allora ecco che noi troviamo tanti salmi che iniziano con questo urlo di guerra, seguiti poi dall'acclamazione di Dio, dalla presentazione della forza di Dio che viene ad aiutare Israele. Abbiamo poi i salmi di supplica. Tantissimi salmi sono recitati dai supplicanti del Tempio. Sono salmi di malati, sono salmi di perseguitati, sono salmi di persone falsamente accusate, minacciate nella vita o nei beni. Sono salmi di vecchi, di anziani, che non ce la fanno più a tirare avanti. Ecco, sono i salmi di supplica, sono più di 50, che raccontano storie di poveri, di malati, di perseguitati, di calunniati. Talora questi salmi sono stati tante di quelle volte pregati che non si capisce neanche più bene qual era la situazione iniziale. Qualche volta si capisce bene il salmo di un anziano che si vede il decadimento psicofisico distruggere. È il salmo di un ammalato, è il salmo di un calunniato ingiustamente. Altre volte c'è un po' di tutto, perché le nuove generazioni hanno ripregato, ricantato, risuonato questo tipo di salmi. Qualcuna sono in genere nei salmi di supplica, l'orante fa presente la sua sofferenza e poi a metà c'è un oracolo, cioè c'è Dio, la porta, c'è un Dio che risponde, c'è un Dio che ti dà una risposta, e quindi alla fine tu sei contento che Dio ti ha risposto e concludi con un inno. Ecco quindi gli inni. Ma su questi inni diremo qualche cosa la prossima volta, perché sono un corpo piuttosto grande. Mi fermo qui, vi ringrazio della vostra attenzione. La volta prossima finiremo questi generi letterari, vedremo come fare la nuova lettura, vedremo per libri del Salterio, e diremo qualche cosa di conclusivo sulla teologia di fondo dei salmi, non solo come preghiera di Israele, ma preghiera di Gesù e preghiera della Chiesa. Qualche domanda, osservazione, contributo?